Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Notte e giorno faticar, per chi nulla sa gradir, piova e vento sopportar, mangiar male e mal dormir. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir, non
E questo, insomma, è il problema dell'occupazione. Questo secondo Leporello, il servitore di Don Giovanni nell'opera di Wolfgang Amadeus Mozart. Notte e giorno faticar per chi nulla sa gradire, insomma, è diventato il nuovo motto per molti lavoratori contemporanei, che perlomeno non sono in condizioni di servitù come Leporello, ma che iniziano. E questa è la novità anche in Australia di interrogarsi sulle condizioni del lavoro.
Proprio la settimana scorsa sono stati pubblicati i dati sulla disoccupazione Down Under e sono dati buoni. Come il ministro del Tesoro Scott Morrison ha dichiarato in Parlamento, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,5%, al di sotto della percentuale che il governo aveva ereditato dal Partito Laburista nel 2013. Però c'è un però.
Esatto, c'è sempre un però. Il tasso di sottoccupazione nel caso. Infatti, questo tasso è ai minimi storici da quando la statistica viene registrata. Cos'è la sottoccupazione? Persone che lavorano meno di quanto vorrebbero, che fanno lavori meno qualificati di quello per cui sono preparati, che non hanno lavori a tempo indeterminato e questo non per loro scelta.
Insomma, anche l'Australia si sta avvicinando al trend europeo per quanto riguarda la sottoccupazione. Noi questa mattina vorremmo ascoltare le vostre storie. Siete scappati dall'Italia per poi ritrovare le stesse dinamiche anche qui in Australia? 1300 799 626, per raccontarcelo ci potete anche mandare un sms allo 0429 996 263. Insomma, qual è stato l'ingresso nel mondo del lavoro in Australia?
Parliamo di lavoro, parliamo di sottoccupazione questa mattina, vogliamo ascoltare la vostra opinione e sentire le vostre storie, ma prima di aprire le linee ascoltiamo un po' di numeri per inquadrare il tema nel servizio a cura di Sonia Buglione.
Il fenomeno della sottoccupazione è ormai diventato trasversale. Mentre la disoccupazione in Australia, secondo l'Australian Bureau of Statistics, è in diminuzione, meno 0,2% e 42.000 posti di lavoro creati nel periodo chiuso a maggio, il discorso è diverso per quanto riguarda la sottoccupazione. Posizioni part-time o a contratto sono in aumento e sono arrivate all'8,8%, il livello più alto mai raggiunto dagli anni 70, da quando la statistica viene registrata. La percentuale significa che circa 1.100.000 australiani vorrebbero lavorare di più. Anche durante la recessione degli anni 90, la percentuale non aveva mai superato il 7%. Dalla fine degli anni 70 la percentuale di uomini con un lavoro a tempo pieno è precipitata dal 95 all'80%. Un po' meglio in termini di punti percentuali le donne, che partivano però da una posizione molto più bassa. Dal 1978 le donne con un lavoro a tempo pieno sono passate dal 66 al 53%. La situazione nel mondo del lavoro in Europa è invece generalmente peggiore rispetto all'Australia. A 10 anni dallo scoppio della crisi, gli indici di prosperità economica rimangono in uno stato preoccupante. Molti sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi e nel frattempo decine di migliaia di ragazzi sono diventati adulti e non hanno mai lavorato né acquisito un'esperienza di lavoro significativa. Nell'area euro il rapporto del lavoro part-time sull'occupazione totale è al 20%, ma di questi lavoratori, oltre 45 milioni, 9 milioni e mezzo sono sottooccupati, vale a dire che vorrebbero lavorare più ore e sono disponibili a farlo. Part-time, ma non per scelta. Un quinto, 20,9% di tutti i lavoratori part-time e il 4,2% degli occupati totali nell'Unione Europea nel 2016 non ha scelto questa forma di lavoro. Ci sono due tipi di sottoccupazione, una legata al tempo e una alle mansioni. Nel primo caso si tratta di lavoratori occupati che sono costretti dalla domanda di lavoro a lavorare meno ore di quanto desiderato. Nel secondo caso di lavoratori in situazioni di occupazione inadeguata, non corrispondenti alle loro competenze e ai loro studi.
è il servizio che abbiamo appena ascoltato di Sonia Buglione. Noi parliamo questa mattina di sottoccupazione. Come avete sentito, stiamo parlando di numeri. La percentuale in Australia dell'8,8% di sottoccupazione significa che circa 1.100.000 australiani vorrebbero lavorare di più, ma non ci riescono.
Se siete tra questi o se ci volete semplicemente raccontare la vostra esperienza nel mondo del lavoro in Australia, potete farlo chiamandoci al 1300 799 626. Le linee saranno aperte fino alle 9 della costa est.
E noi iniziamo la nostra conversazione di questa mattina dal punto di vista proprio dell'economia con il professore della Griffith University, Fabrizio Carmignani. Buongiorno Fabrizio, ben ritrovato su Radio SBS. Pronto Fabrizio? C'è un problema tecnico. Allora,
proviamo a richiamare
in questo momento. Allora, 1300 799 626, noi appunto fra pochissimo avremo in onda Fabrizio Carmignani per parlare di tutto questo. Chiedo innanzitutto alla regia se mi può in questo momento prestare attenzione, Achilles, se possiamo introdurre allora la nostra conversazione parlando, noi ne abbiamo parlato ieri di questo tema della sottoccupazione e del fatto che anche professioni che al momento sono insospettabili iniziano a sentire proprio il morso di questa sottoccupazione. Max Tani, ne abbiamo parlato con lui, se chiedo ad Achilles se possiamo mettere in questo momento l'intervento di Max Tani.
Non è soltanto una questione di lavori manuali oppure lavori di routine, la sottoccupazione è un problema che affligge tutti quanti. Io ti dico, in uno studio recente che ho fatto sul mercato del lavoro per chi si laurea non con la laurea, nemmeno con il master, ma con il dottorato di ricerca, quindi sono persone che hanno 25 anni di studi alle spalle, più della metà di queste persone non ha un lavoro di carattere permanente, sono tutti quanti lavori che sono o part time o lavori di contratti a tempo determinato, per cui se tu pensi che una persona dopo 26 anni di studio di specializzazione soltanto una su due riesce ad avere un lavoro fisso, comincia a pensare effettivamente qual è l'utilità di fare tutto questo.
Qual è l'utilità di fare tutto questo se dopo 25 anni di specializzazione ci si ritrova senza un lavoro a tempo indeterminato? Noi lo chiediamo a Fabrizio Carmignani, che è in linea in questo momento con noi. Buongiorno Fabrizio, ce la facciamo questa volta?
Buongiorno, sì, questa volta ci sono.
Buongiorno Fabrizio. Allora, iniziamo cercando di commentare i numeri di cui stiamo parlando. Una disoccupazione in calo, ma una sottoccupazione in crescita. E sembra si tratti di un trend, insomma, abbastanza diffuso. Lo è, Fabrizio?
Sì, effettivamente è una cosa che si sta osservando in diversi paesi. C'è un effetto, diciamo così, di sostituzione. Che è anche spiegabile con il fatto che in una situazione economica un po' difficile, magari solo temporaneamente difficile, alcune imprese, anziché completamente licenziare un lavoratore, completamente perdere il valore del capitale umano dei lavoratori, preferiscono magari sottoimpiegarlo, e quindi i dati sulla disoccupazione rimangono relativamente favorevoli, mentre quelli sulla sottooccupazione peggiorano. Quindi è un trend che secondo me è spiegabile anche o in buona parte con la situazione economica che osserviamo in Australia e in tanti altri paesi in questo momento.
Ecco, e la risposta della politica a questi problemi è piuttosto complicata. Insomma, ci sono tante incognite. Secondo te cosa potrebbe fare un governo in carica per cercare di riassestare questi dati?
Beh, la prima cosa da fare è sicuramente quella di cercare di risollevare la congiuntura economica. Nella misura in cui questo effetto è temporaneo, è importante il ruolo del governo che, in termini di stimolare l'economia e di sostenere l'economia. In una prospettiva più di lungo periodo dobbiamo considerare che la sottooccupazione può essere anche la conseguenza del processo di trasformazione economica che avviene gradualmente, quindi con alcuni settori che introducono nuove tecnologie hanno meno bisogno di lavoro e altri settori che invece emergono e hanno più bisogno di lavoro. In questo caso il ruolo di un governo è quello di sostenere i lavoratori, eventualmente riqualificarli e favorire il trasferimento delle risorse umane e del lavoro da un settore all'altro.
Ecco, una delle spiegazioni per questo trend era il fatto che le politiche dell'occupazione completa del dopoguerra si sono scontrate con la crisi del petrolio degli anni 70 e da lì, con l'aumento dell'inflazione, diciamo, le strade hanno preso una prospettiva diversa. Sei d'accordo su questa spiegazione?
Sì, bisogna vedere sempre qual è l'obiettivo della politica di piena occupazione. È ovvio che da un punto di vista economico il raggiungimento della piena occupazione è importante non solo dal punto di vista dei lavoratori, ma insomma è quello che si cerca di raggiungere in modo da generare una prosperità di lungo termine. Però, come dicevo, il modo di raggiungere questo obiettivo sta cambiando nel tempo. Stiamo osservando oggi molto più di prima un processo di trasformazione strutturale che è generato in parte sì dalle innovazioni tecnologiche, ma anche da altri fenomeni, e che determina una crisi di lavoro, come dicevo prima, in determinati settori, e che si può vedere attraverso un aumento, ad esempio, della sottoccupazione, ma una nuova domanda di lavoro in altri settori emergenti, e quindi è importante assicurare che le risorse possano spostarsi tra i due settori. Se questo non avviene, la piena occupazione diventa impossibile da raggiungere e si creano ampie sacche sia di disoccupazione che di sottoccupazione.
Fabrizio, qual è il ruolo dell'automatizzazione in tutto questo? Si parla molto negli ultimi tempi di robot che sostituiscono gli uomini, ma non più solo nelle occupazioni più meccaniche, anche in quelle un po' più complesse, quindi auto che si guidano da sole sostituiranno i camionisti, ma anche analisti finanziari che verranno sostituiti da software. Che impatto ha l'automatizzazione non solo nella disoccupazione, ma anche nella sottoccupazione a questo punto?
Questa è un'ottima domanda e sicuramente lo osserviamo. Leggevo proprio l'altro giorno un articolo dove veniva indicato che ormai alcuni tipi di articoli finanziari sui giornali vengono scritti attraverso l'intelligenza artificiale, non più da giornalisti. Secondo me questo crea ovviamente una fase di aggiustamento dove determinate professioni o dove in determinati settori si dovranno registrare perdite, se vogliamo, di lavoro umano, però crea anche un'opportunità, e cioè l'opportunità di usare il lavoro umano per qualche cosa di più creativo. Di nuovo, facendo l'esempio degli articoli di giornale, se un articolo molto semplice sui conti quadrimestrali di un'impresa può essere scritto dall'intelligenza artificiale, beh, allora si libera opportunità per i giornalisti di dedicarsi di più a analisi, commenti, investigazioni. Quindi,
ecco, ma funziona nuovo, veramente così? Perché noi, guardandola proprio dal lato dei giornalisti, vediamo che in realtà lo spazio si libera per eliminare i giornalisti, non per ridirezionarli in diversi settori. Immagino che possa essere un rischio anche in altri settori.
Assolutamente, il rischio c'è. Però secondo me c'è anche l'opportunità, purtroppo rischi ed opportunità spesso vanno sempre insieme. Secondo me l'opportunità c'è, si tratta di, in primo luogo, di riqualificare e di garantire che i lavoratori in tutti i settori possano svolgere queste nuove funzioni, e secondariamente si tratta di ritrovare, specie a livello delle imprese, un po' di quello spirito imprenditoriale che forse si è perso.
Ora, ecco Fabrizio, guarda, ti interrompo un attimo perché dobbiamo andare in pausa, ti pregherei di rimanere perché abbiamo altre chiamate e ancora un tema che vorrei toccare con te. Una piccola pausa.
8:49, orario della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma in lingua italiana di Radio SBS, stiamo parlando di occupazione in Australia, le linee sono aperte al 1300 799 626, se volete raccontarci le vostre esperienze di lavoro qui in Australia, come siete entrati nel mondo del lavoro, state esercitando esattamente la professione che vorreste esercitare, state lavorando il numero di ore che vorreste lavorare. 1300 799 626.
Allora, dovremmo avere Malcolm in questo momento in linea. Buongiorno Malcolm, se ci sei. Mi senti?
Buongiorno
ecco,
a tutti.
Malcolm, allora noi si sta parlando proprio di sottoccupazione, come abbiamo sentito è un dato che in Australia è in aumento, ha raggiunto i massimi storici dal 1978, cioè l'anno in cui hanno iniziato a registrare questo tipo di statistica, persone che lavorano in meno di quanto vorrebbero, in effetti, lavorano part time, hanno due, tre più lavori per riuscire a sbarcare il lunario, ma soprattutto lo fanno non per scelta. Qual è la tua prospettiva? Com'è il tuo lavoro?
Io sono in una situazione fortunata, probabilmente perché sono emigrato in Australia un pochino prima della nuova ondata. Quindi ho fatto il mio dottorato all'Università di Melbourne e poi ho trovato un lavoro a tempo indeterminato a Sydney, a UTS. Poi per motivi familiari mi sono rispostato qui a Melbourne, adesso sono un nuovo precario, per così dire, quindi un contratto di 3 anni. Il mio contratto è a tempo pieno, quindi lavoro le ore che devo lavorare, almeno per i prossimi 3 anni. Le prospettive sono non troppo rose, devo dire, oltre a quel limite.
Mi hai detto lavori normalmente, però hai il contratto di 3 anni.
Ho il contratto di 3 anni, sì.
Ma e questo perché? Perché conviene alla tua università? Conviene? Non è una cosa che hai scelto tu, mi sembra di capire.
Beh, no, sicuramente. Nel mio caso è una sostituzione, quindi l'ho scelto come opportunità di trasferimento, ma il mio contributo, devo dire, potrebbe essere un pochino più generale. Per persone del mio livello, quindi con un dottorato di ricerca, sicuramente l'Australia offre la possibilità, per esempio, di completare un dottorato e di avere un pochino di lavoro dopo, però quella che chiamano casualization, quindi il precariato degli intellettuali dopo lo scoglio del dottorato, sta diventando un problema molto fondamentale. Io ho persone che lavorano per me come tutor e colleghi che appunto hanno i 2, i 3, i 4 lavori in 4 università diverse per riuscire a mettere insieme le ore che servono. Insomma,
quindi
per
secondo te
da vivere.
Il settore universitario è un settore dove questo problema è presente?
Questo problema è presente per tutti, direi, non solo per gli italiani, sì. Devo dire che in alcune università o in alcune facoltà si arriva al 60% di casual che insegnano un particolare programma di insegnamento, quindi ovviamente non lo insegnano a tempo pieno, ma lo insegnano per le 2 o 3 ore richieste e poi si devono ritrovare un altro lavoro per guadagnarsi da vivere. Insomma.
Ma dal tuo punto di vista mi sembra di capire che comunque non era così una volta, ai bei tempi che furono nell'università, è una situazione che sta peggiorando di anno in anno?
È una situazione, devo dire, è strano, perché da un lato sicuramente sta peggiorando perché i posti a tempo indeterminato sono sempre di meno, soprattutto nella nostra disciplina in italianistica parliamo di un nuovo posto, direi ogni 3-4 anni, e considerando che ci saranno, almeno conoscendole tutte oramai, una ventina di persone che vorrebbero quel posto, si rimane nell'ambito del precariato. Devo dire che le università cercano di risolvere il problema dando una prospettiva a questi ragazzi, dall'altro ovviamente è un guadagno per l'università avere qualcuno che può lavorare alla bisogna, per dire, siamo vicini al cottimo, no? Quindi 4 ore questo semestre perché mi servi e ti pago quelle 4 ore e poi 6 ore il semestre prossimo se ci servi, se no 0, quindi è un po' una...
Che tra l'altro questo è un fenomeno che stiamo assistendo anche fuori dall'università, per esempio i vari Uber oppure le varie compagnie di servizio magari di consegna cibi, magari che nascono come app, praticamente lavori quando vuoi, che però il rovescio della medaglia è i tuoi diritti e gli obblighi che dovrebbe avere un datore di lavoro in un certo senso scompaiono.
Sì, devo dire, in quel mondo lì mi sembra tanto venduto come libertà, quando in realtà sembra, almeno in alcuni casi, sembra quasi più una schiavitù in qualche modo, quando la libertà in realtà è basata sulla dipendenza, non è più libertà. E nel mondo universitario è un pochino diverso, perché appunto siamo a livelli più alti di educazione, di inquadramento, eccetera, però ovviamente se non ci sono prospettive il risultato è quello. Devo dire, molti miei colleghi hanno finito per uscire dal mondo universitario e andare a continuare una carriera in altri ambiti, anche con grande successo, devo dire.
Malcolm, rimani con noi, chiediamo un commento a Fabrizio Carmignani, professore di economia della Griffith University, che è ancora con noi. Fabrizio, come ti spieghi questa situazione nel mondo universitario e secondo te che tendenze ci sono? È sempre stato così? Sta migliorando o sta peggiorando?
Ma secondo me quello che sta succedendo nel mondo universitario è che ci sono dei forti cambiamenti sulle preferenze degli studenti, quello che vogliono studiare, dove lo vogliono fare, c'è molta più competizione nazionale e internazionale e questo spiega perché diciamo il lavoro, come dicevamo prima, si debba spostare anche a livello universitario, fra università, fra facoltà all'interno dell'università. Ci sono alcune facoltà che aumentano la loro occupazione e altre che la riducono. I sessionals sono sempre esistiti e è evidente che adesso, proprio per effetto di quella ridistribuzione di lavoro e di studenti di cui parlavamo prima, ci sono delle facoltà dove la presenza dei sessional è aumentata proporzionalmente rispetto ad altre. Una cosa importante secondo me, come diceva l'ascoltatore poco fa, è che in alcuni casi bisogna prendere il coraggio di cambiare completamente il settore di occupazione. Alcuni colleghi dell'ascoltatore hanno lasciato l'università e sono andati ad avere una carriera di successo, come diceva lui, in altri settori. È in parte quel processo di riallocazione di cui parlavo prima, quando bisogna muoversi tra settori.
Ecco, allora lo chiedo subito a Malcolm prima di salutarlo. Malcolm, tu cambieresti settore?
Sì, dopo tre anni qui probabilmente cambierei settore. Bisogna capire un pochino con le competenze che ho acquisito, specifiche di contenuto, diciamo così, e anche più generali, quale tipo di settore io possa...
Allora, per quale tipo di settore potresti lavorare. Grazie Malcolm, 1300-799-626 per chiamarci. Abbiamo Silvia con noi. Buongiorno Silvia.
Buongiorno.
Allora Silvia, ciao. Qual è la tua esperienza?
Guarda, io mi trovo dal lato opposto, nel senso che ho cercato disperatamente un lavoro part-time per tanto tempo e alla fine mi sono dovuta arrendere e accettare il full-time, quindi non ho avuto questa esperienza, diciamo.
Ah, quindi c'è proprio dal tuo punto di vista un problema della distribuzione del lavoro?
Sì, perché io veramente l'ho cercato per tanto tempo, forse dipende anche dal settore in cui cerchi.
Possiamo chiederti di che professione hai cercato appunto un posto di lavoro?
Guarda, la mia esperienza è nella grande distribuzione, cioè io sono un demand planner per una grande azienda australiana, però ho cercato, diciamo, lavori non solo come demand planner, anche altri tipi di lavoro e non sono riuscita a trovarlo.
E quindi adesso sei full time oppure proprio non lavori?
Full time, sono full time perché devo lavorare e ho dovuto accettare quello che sono riuscita a trovare.
Allora, ringraziamo Silvia. Chiediamo a Fabrizio Carmignani se effettivamente ci sono delle professioni per le quali è difficile trovare un lavoro part time. Un po' l'altro lato della medaglia. Fabrizio.
Sicuramente, come questa telefonata dimostra, ci sono queste professioni, forse non è la maggioranza dei casi, forse diciamo sono per il momento ancora casi un pochino minoritari.
Ecco, però, appunto ci teniamo a specificare, statisticamente parlando, due ascoltatori, non è che è un grande campione.
Sì, però come dicevo prima, sai, ci sono dei settori, delle professioni, magari emergenti, nuovi, dove è possibile che ci sia scarsità di lavoro, cioè dove c'è molta domanda di lavoro e ancora poca offerta. In questi settori evidentemente le imprese, i datori di lavoro hanno bisogno di più ore e quindi non offrono il part time, non offrono meno ore, offrono più ore, prendere o lasciare. E non è, diciamo, da escludere che questo succeda.
Fabrizio,
può essere una fase di trasformazione, come dicevo prima.
Fabrizio, prima di salutarci, parliamo del reddito universale. In Finlandia si stanno facendo degli esperimenti appunto per vedere se funziona. Secondo te sarà inevitabile in futuro, con l'automatizzazione, con i robot, con sempre meno lavoro, avere una base fissa per tutti?
Abbiamo 30 secondi, Fabrizio.
Un tema facilissimo in 30 secondi.
Allora, in 30 secondi direi, secondo me potrebbe essere necessario, sì. Sono stato abbastanza breve.
Ce ne hai messi 5.
Hai altri 25. Perché è necessario?
Ma dunque, la questione secondo me è che non dobbiamo vedere il processo di automatizzazione come una sostituzione del lavoro, non sempre, non necessariamente. E questo secondo me è il punto di partenza, per cui ti dico che secondo me è una questione necessaria. Ora, se avessi un po' di tempo potrei elaborare, però mi accorgo che sono già passati 20 secondi.
Allora,
ci torneremo su questo punto.
Colpa nostra, Fabrizio, che ti abbiamo teso un agguato proprio all'ultimo minuto. Ne riparleremo. Grazie a Fabrizio Carmignani, docente della Griffith University di Economia. Un grazie agli ascoltatori che hanno partecipato. Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.